Ciao a tutti, benvenuti a FOMO, il primo podcast di cinema e televisione, forse il primo, di fenomeno, che io dirò sempre con quindi 80. Io sono Sara, la vostra presentatrice e podcaster. Mi sembra di essere molto SNL a dire ciao, sono Sara e sono la vostra host per questo podcast, ma io sono Sara. E parlerò di cinema, di serie TV. Ogni puntata beccheremo qualche ospite, uno di più, e parleremo esattamente di quello di cui voglio parlare io, però con opinioni interessanti, si spera, e se non sono interessanti li disinvitiamo, e di tutto quello che riguarda cinema, serie TV. Io nella vita mi occupo di quello, quindi diciamo che è un'ossessione 24 ore su 24. E per questa prima puntata, che sentirete dopo questa fantastica intro, la musica iniziale di Delphi, parleremo di un'ossessione vera, perché io vi giuro non riesco a stare un minuto della mia vita senza pensarci, e non è un'esagerazione, cioè la serie TV HBO Succession. E vabbè, faccio subito le presentazioni, perché qui con me per parlarne ho un'altra voce di fenomeno comunque già conosciuta, Daniele.
Ciao a tutti, ciao Sara.
Benvenuto.
Un'ossessione anche mia.
Sì, esatto. Cioè, in poche parole, cioè, questo podcast si chiama FOMO perché sono tutte delle ossessioni a cui io non riesco a fare a meno, quindi ve ne parlo e vi tenete questo accollo. E così spero tutti i miei ospiti siano abbastanza ossessionati. E Succession, insomma, dove cominciamo?
Cominciamo dal fatto che ne siamo così ossessionati che...
Sì, esatto.
Che dobbiamo stare attenti a parlarne per non spoilerare troppo.
Ah, infatti, allora io, cioè, quando ho cominciato a guardarla, Succession è cominciata nel 2018, quindi siamo già ai 3 anni. E devo dire, è proprio una di quelle serie di cui lunedì mattina, dopo la messa in onda la domenica sera in America, io metto in qualche modo, vi lascio immaginare quali, a guardarla, nonostante impegni. Cioè, io guardo Succession il lunedì mattina. E penso, cioè, sia una cosa abbastanza comune e non mi è mai successo. Come si dice, è meglio di una droga, la consiglio. E no, è vero, è vero. E secondo me, ora come ora, è tipo la serie TV più figa che abbiamo in tutto il panorama mondiale. Cioè, non ci sta nulla a livello di Succession.
Forse è l'ultima rimasta che effettivamente va seguita. Cioè, puntata,
sì, esatto.
Due puntate per due puntate in Italia, però non è di quelle che si possono vedere tutte insieme, che vuoi binge-watchare.
Bingiare tutte.
Esatto.
Sì, no, ma infatti secondo me è sempre, comunque è una serie di HBO e il loro grande motto, grande slogan, it's not television, it's HBO, e davvero mi dispiace. Io sono una fangirl di praticamente tutto quello che fanno, quindi questa, diciamo, è la punta di diamante.
E tu di Succession sei stata fan da subito?
Io sì, sono stata fan, penso, da fine prima stagione, e quella l'ho bingiata proprio, e poi dopo dalla seconda è cominciato proprio un ossessivo lunedì, appunto, recuperarmi la puntata. A te invece... Da quando hai cominciato? Da quando è cominciata questa problema?
No, anch'io durante la prima stagione, perché ne leggevo, sentivo parlare, ero incuriosito. Effettivamente ho avuto l'impressione che ho avuto quando ho visto tutte le altre grandi serie del passato. Non so, dopo 3 puntate dei Soprano, sai che te la guardi tutta se ti piace. Perché tra l'altro gli autori, ho saputo che, cioè, ho letto nelle interviste, mi sono preparato per essere
giusto, grazie.
Al tuo livello.
Wow, che onore, grazie.
che loro all'inizio pensavano non l'avrebbe vista nessuno, quindi si sono presi delle licenze.
Sì, sì, ma perché poi, allora, gli autori, cioè, io sono anche abbastanza fan, forse è esagerato, però conoscevo lo showrunner che aveva Jesse Armstrong, che è uno sceneggiatore fantastico. Ha fatto, per esempio, una serie che si chiama The Thick of It, che è anche qui una serie inglese che vi consiglio, con questo primo ministro scozzese, cioè primo ministro, un funzionario del governo inglese, scozzese però, ed è tipo una compilation degli insulti in lingua inglese, cioè potrebbe essere un'enciclopedia degli insulti, di lingua inglese in accento scozzese, cioè quindi pazzesca, con Armando Iannucci che è lo showrunner di quella serie, e poi ha fatto VIP sempre con lui, di cui ha collaborato più sporadicamente, però anche VIP comunque, vicepresidente degli Stati Uniti, serie HBO, intrighi di potere, siamo sempre sullo stesso livello, quindi mi sorprende questa cosa che pensavo non avesse cioè non avrebbe avuto successo, perché comunque cioè, ci sono i presupposti, e sono andati proprio su una cosa che lui sa scrivere da Dio, gli intrighi di potere, gli insulti, le burn, e alla fine è una dramedy fantastica che ha tutte le carte in regola per l'ha sempre avute alla fine, secondo me, no?
Sì, sì, non so se l'ha detta lui quella cosa, sì, o se l'hanno detta magari più altri autori, che sono altri autori inglesi a cui sembra comunque strano di parlare del mondo americano, dei media. Secondo te è più una serie su una famiglia disfunzionale di potere o sul mondo dei media del potere americano?
Ma sicuramente è una serie sulla famiglia, sulla famiglia e sul veramente la disfunzionalità di questa famiglia, perché alla fine, cioè nonostante noi possiamo guardare Succession e dire ah interessanti questi intrighi di media, io onestamente non capisco mai nulla di affari, di quello che succede, la guardo, cioè non so te quanto capisca di vari acquisti di mega conglomerati, io non capisco assolutamente nulla.
Io però devo leggere i recap il giorno dopo.
Sì, esatto, cioè dopo il fatto è che ti guardi la serie il giorno dopo, ascolti tutti i podcast e dici non ho ancora capito. Però la cosa interessante sono comunque, cioè per me sono assolutamente i personaggi e la famiglia. Infatti un'altra domanda, cioè che viene spontanea, adesso magari raccontiamo anche se non avete mai visto Succession cosa sia, ma se siete qui immagino che l'abbiate vista. Però la domanda che voglio fare è: chi è il membro preferito della famiglia Roy?
Ma teniamocela per la fine.
Teniamo per la fine.
Anche perché poi cambia tantissimo, no?
Oddio,
rispetto
è vero.
Alla prima, alla seconda stagione, quella tuttora in corso.
Sì, è vero, è vero. Beh, intanto diciamo chi è la famiglia Roy praticamente. Cioè la protagonista, i protagonisti della serie sono questa famiglia appunto molto disfunzionale.
Relier.
Sì, Ray Lear, esattamente. Ray Lear, che un attore che comunque ha anche interpretato Ray Lear a teatro, quindi siamo tutto. Sì, sì, la tradizione britannica proprio continua. Famiglia disfunzionale al capo di questa mega conglomerato di media e
di tutto, c'hanno crociere, parchi di divertimenti. Sì.
Esattamente, no, la cosa più grande che potete immaginarvi, prendete i Murdoch e metteteli al per mille, sono i Roy. E praticamente la serie parte col nostro grande patriarca che gli prende un infarto. E quindi da lì comincia l'eterna battaglia tra i quattro fratelli, anche se diciamo tre, per il potere, per diventare CEO, come si suol dire.
Diciamo tre perché Relier è Logan.
È Logan Roy.
E tra l'altro si appunta anche questo nome, sempre bello.
Esatto.
Poi ci sono i figli.
Ci sono, sì, abbiamo detto tre perché allora il più grande, Connor, è totalmente
un coglione.
Totalmente disinteressato al futuro Donald Trump, non lo so, infatti lui ha aspirazioni politiche, ma non si sa bene quali aspirazioni politiche.
Da un certo punto della prima stagione lui decide che vuole fare presidente degli Stati Uniti.
Esattamente, però ha tutte le carte in regola, secondo me, comunque. Viene da questa famiglia molto, cioè che controlla tutto, ha la ragazza, diciamo, a cui finanzia molte play teatrali che falliscono miseramente. Cioè, avrebbe tutte le carte in regola per essere un presidente degli Stati Uniti divertentissimo da vedere.
Tra l'altro, anche questa è una cosa che loro hanno scritto la serie mentre Trump veniva eletto, e quindi hanno detto era ancora il momento in cui era divertente pensare che Trump fosse seriamente un candidato, salvo poi
invece
passare,
ci troviamo,
esatto,
Connor Roy.
Forse sì, forse chissà se gli faranno prendere effettivamente una piega più nella terza stagione, una piega più realistica, non lo sappiamo ancora.
Non lo so, anche se devo dire che per me in tutte le stagioni Connor è stato proprio il comic relief della serie, veramente, perché tra i drammi dei tre fratelli, degli altri tre fratelli, Connor è quello che si salva e che fa ridere sempre, costantemente. Quelli che invece lottano veramente per diventare CEO, entrepreneur, però CEO, sono Kendall, che Kendall è
il protagonista,
sì. Dai, sì. È il sad boy della serie e è un misto di finance bro e veramente patetico, però però in un modo adorabile, e purtroppo mi tocca dirlo.
Volevo proprio chiedere se manteneva un'umanità che lo rendeva.
Sì, secondo me sì, lo dico qui, Kendall, no, non dico quella famosa domanda, però secondo me Kendall è uno dei personaggi più interessanti perché mantiene l'umanità sempre, a dispetto forse degli altri suoi fratelli e familiari, non so che ne pensi te.
Sì, forse è il più umano, lui è il più grande dei tre nati da un secondo matrimonio di Logan.
Sì,
e di
però è sempre di mezzo.
Sempre, perché chi è più grande?
Connor
è sempre il numero uno.
Sì.
Però lui è quello più che dovrebbe. Tra l'altro, quando inizia la serie, mm-hmm. Kendall è l'unico che lavora.
Esatto, che lavora attivamente.
Nell'azienda di famiglia. Gli altri sono. Vabbè, poi c'è Shiv.
Poi Shiv è quella veramente di mezzo, ma anche quella che all'inizio sembra più adatta al ruolo di successora del padre. Perché è intelligente, fa la political consultant o qualcosa del genere, però anche lei ha, diciamo, tutti i suoi vari problemi all'interno della famiglia. E Roman è il più piccolo e si porta veramente questa cosa di essere il fratello più piccolo in un modo quasi... Adesso facciamo delle interpretazioni freudiane perché ce ne sono davvero da fare su Roman, però lui proprio è il fratello minore e... ha sempre quel senso dell'umorismo da fratello minore e di cercare di essere più grande, il number one boy, che rimarrà sempre Kendall, purtroppo. Però non so, cioè io adoro anche Roman, devo dire. È sempre un personaggio che riporta anche lui un po' comic relief, però in modo anche quasi drammatico in certi momenti.
Fa un po' paura, diciamo.
Esattamente.
No, cioè, l'arco è bello come tutti e tre cambiano in queste stagioni, nelle prime due stagioni.
Sì.
Per arrivare poi alla terza, che se non sbaglio dovrebbe essere la penultima.
Oddio, non lo so se è la penultima. So che c'è una quarta stagione confermata. Secondo me vogliono farne tipo almeno 5. E io spererei almeno 5, perché sennò veramente non so cosa fare della mia vita. Quindi, cioè, spererei in una quinta stagione. E secondo me sarebbe interessante vedere chi avrà più possibilità di effettivamente prendere il luogo di Logan.
Allora, perché diciamo, tu hai detto Logan ha un infarto alla fine proprio dell'episodio pilota della prima stagione, e quindi rimane chi dei tre figli potrebbe prendere, perché c'è il presupposto è che va a uno dei figli.
Esattamente, però non si sa mai, cioè comunque durante le prime due stagioni ci sono stati anche... Non c'è mai stato qualcuno che ha preso veramente il ruolo di Logan. Logan ha cambiato sempre idea. Praticamente tutti gli altri shareholders non gliene frega niente. Cioè, nel senso, sì, gliene frega ovviamente molto, però dell'opinione loro non... Praticamente sono lì anche loro come statuine.
Sì,
molto interessante.
La cosa più impressionante è come rappresenta il potere americano, che è mediatico, perché appunto poi loro sono proprietari di questa canale televisivo, si chiama ATM, che sarebbe Fox News,
sì.
Che ha un potere gigantesco, questo lo scopriamo nel corso delle stagioni, però questo potere è detenuto da un ottantenne che ha anche le sue fragilità, dall'infarto nella prima stagione, poi vediamo altre cose, c'è quella puntata... Allora, nella prima stagione, diciamo, Kendall, quando lui gli viene l'infarto... decide, vabbè, basta, è arrivato il mio momento.
Io, sì.
Tra l'altro a Logan viene l'infarto subito dopo aver detto, aveva promesso che avrebbe comunque fatto un passo indietro, invece ha detto
no.
E subito dopo gli viene l'infarto, quindi a quel punto Kendall prova comunque a fargli le scarpe. Tutta la prima stagione è su questo.
Esattamente, cioè la prima stagione veramente è il momento di macchinamenti dietro alla perdita di potere di Logan, però, cioè, ed è estremamente interessante perché anche qui ci sono tutti i ruoli, cioè le alleanze che si creano e si sciolgono immediatamente, ma proprio neanche nel corso di tutta la stagione, fino a metà stagione, poi si cambia totalmente punto di vista. Ed è molto interessante poi all'ultimo, cioè adesso vabbè, allarme spoiler, vabbè, prima sì, stagione, cioè ci saranno dei bling bling di spoiler. E alla fine Kendall gli succede un momento di molta fragilità, possiamo dire.
No, ma possiamo dire, le prime due stagioni le ricappiamo.
Sì, fa proprio dopo questa stagione passata veramente che ci ha presentato la famiglia, ci ha presentato come funzionano tutte queste macchinazioni economiche, di cui, ripeto, io non mi addentrerò, abbiamo capito che Kendall sta per... vuole il ruolo, e la prima stagione si conclude con l'episodio con il matrimonio di Shiv, la sorella di mezzo, e durante quel matrimonio un Kendall che è ritornato a usare delle sostanze poco usabili praticamente uccide un ragazzo in un incidente stradale, fanno un incidente sotto l'influenza e il passeggero muore, quindi Kendall da lì è totalmente fuori strada. La seconda stagione c'è Kendall praticamente che è una bambola nelle mani
burattino,
sì, non mi viene la parola, nelle mani di Logan, perché è emotivamente azzerato da questo episodio
ed è anche ricattato proprio realmente, perché Logan, una guardia del corpo di Logan,
coprire.
Trova una prova che guidava lui,
esatto.
E, quindi, e poi c'è tutta quella tortura che porta avanti Logan nella seconda stagione, in quel punto Kendall comunque ha il suo burattino, però lui lo sottopone a torture. Per me la puntata più difficile da vedere delle prime due stagioni è quella in cui Logan lo porta a trovare, esatto, la famiglia del ragazzo morto,
sì,
perché poi
sì.
Viene fuori un piccolo scandalo mediatico, allora loro fanno la cosa tipo no, ma noi andiamo a... scandalo mediatico, perché comunque quello era il cameriere del matrimonio,
esatto.
Qualcuno dice che ha avuto l'incidente dopo che Logan l'ha trattato male.
E invece
appunto, no. E quindi Logan, quasi per vendicarsi di Kendall, sempre tenendo nascosta la verità dell'incidente, lo porta dentro quella casa, e Kendall lì ha un nervous breakdown.
Sì, ma come ne ha numerosi, però appunto lì è proprio il momento peggiore, penso, per Kendall. E cioè, e reitera il fatto che Kendall alla fine è veramente un personaggio, vediamo tutti comportarsi senza nessuna pietà per persone, per relazioni anche, cioè molto personali. Kendall è l'unico che sì, sarà anche così un po' un cazzone, diciamo, quando si occupa di business, però in certi momenti ha questi momenti, cioè proprio di umanità, e dove dici ah, mi interessa la vita di un miliardario che sta cercando solo di prendere il posto del padre. Interessante.
Però sembra l'unico effettivamente che si renda un po' conto,
sì,
del dolore, della... anche Shiv.
Anche Shiv, però Shiv è molto più senza scrupoli, secondo me. Cioè se ne rendo conto, però dice...
È più cinica. Come descriveresti l'arco di Shiv nelle prime due stagioni?
Ma Shiv, secondo me, comunque mantiene molta coerenza da quello che è. Cioè, quello che mi sorprende sempre di Shiv personalmente, poi non so te cosa ne pensi, è che sembra sempre essere la preferita, almeno dal padre, per prendere il suo ruolo. Però alla fine non le viene mai data un minimo di soddisfazione. È una cosa che poi si vedrà tantissimo nella terza stagione. Però lei è veramente al servizio totale, anche se da fuori, perché appunto la prima stagione non lavora ancora nella società di famiglia, fa ancora la consulente politica.
Tra l'altro per un nemico,
sì, per un democratico,
esatto,
il loro nemico politico. Poi la seconda stagione decide effettivamente di andare a lavorare per il padre, perché intravede una possibilità. Quindi lei è estremamente...
E lui le promette a un certo punto,
sì,
proprio che sarà lei la futura CEO, invece poi la delude
lei
anche
secondo
nella seconda stagione.
Sì, sì, lei secondo me è quella che prende più delusioni anche di Kendall, perché a Kendall non è mai stato promesso nulla.
Si è caduto il telefono.
E non gli è mai stato promesso nulla, e comunque gli continuano a succedere una disgrazia dopo l'altra, più grandi, più piccole. Shiv invece comunque continua la sua strada, continua a fare tutto bene, però non ha mai nulla in cambio, almeno dal padre. Alla fine questi tre poveretti sono tutti tre che cercano disperatamente l'approvazione paterna, e anche Connor
e anche Roman. Allora, Roman invece,
Roman più di tutti,
come hai detto te all'inizio, è una specie di spalla comica,
sì,
che tra l'altro l'attore è il fratello di Macaulay Culkin, che era anche fenomeno.
Che è fantastico.
Sì, anche per gli attori. Poi, forse dopo facciamo qual è il nostro personaggio preferito, ma anche qual è il nostro attore preferito. Perché
sì, assolutamente.
Fenomeno. E anche Roman ha un percorso pazzesco, perché lui entra in azienda nella prima. Però alla fine della prima stagione il progetto che segue lui è di un lancio di un missile nello spazio, tra l'altro molto attuale.
Sì, esattamente.
Lui, che esplode.
Lui è proprio l'Elon Musk di Succession in questo modo, perché sembra faccia tutto. La cosa secondo me fantastica di Roman è che sembra faccia tutto con leggerezza, con veramente con vabbè facciamolo, posso, ho i soldi, lo faccio. E poi in realtà è forse quello che ha più disperato bisogno di approvazione. È una cosa che si vede sia dalle sue varie iniziative all'interno dell'azienda, che sono moralmente molto, forse le moralmente più opinabili anche rispetto a Shiv e Kendall, ma anche dal suo rapporto con Jerry.
Infatti quella è la cosa che mi piace di più a me di lui.
Sì, io cioè devo dire che appunto alla fine parliamo tanto di potere e tutto, però le cose più interessanti secondo me sono tipo due rapporti di coppia, di cui uno di questi quasi un mezzo triangolo. Uno è quello tra Roman e Jerry.
Chi è Jerry?
Jerry è la fantastica, lei è non so se sia assistente, non mi ricordo se è precisamente assistente o COO.
No, lei ha un ruolo,
sì,
un quadro dell'azienda.
Una delle consigliere di Logan, cioè uno dei posti abbastanza più alti, insomma, questa donna realizzata, anche sarà comunque una carriera lunga a fianco a Logan Roy, perché mi pare che sia una delle dipendenti che è stata, quando si parla di tutto lo scandalo che avverrà nella terza stagione, i spoiler, è una di quelle che sono state a fianco a Logan da una quarantina d'anni. E si crea questo rapporto tra Jerry e Roman, che è veramente urla mammy issues da tutte le parti.
Vabbè, Roman c'ha tutta questa cosa sessuale
disfunzionale,
i suoi problemi con il sesso sono il tema principale di Roman dall'inizio. Poi arrivano fuori anche altre cose, però poi c'è quella scena, che tra l'altro quella è la scena che dicono non l'avremmo fatta se avessimo pensato che avrebbe avuto successo, quando lui si masturba nel suo ufficio guardando il panorama di New York, e lì è un'espressione di potere sudicio.
Esattamente,
fantastica.
Ma il Roman ha tutte queste cose che vengono, cioè diciamo, non dico sfruttate, però con cioè, quando si inserisce Jerry all'interno di queste dinamiche, diventa proprio una relazione non relazione, che io veramente li voglio vedere assieme prima o poi. A una certa Roman chiede a Jerry di sposarlo e io lo guarderei quel matrimonio, io vorrei una sitcom su di loro,
sì.
Sarebbe abbastanza terribile.
Diciamo che Jerry, per chi non l'ha vista, c'ha comunque tipo 50-60
sì,
anni.
Sì, almeno 60, beh sì, almeno 60 anni.
E Roman dovrebbe averne una trentina.
Diciamo, ma infatti anche comunque le battute sui problemi di Roman con sua madre partono dalla prima stagione da parte dei fratelli, cioè proprio perculato in una maniera assurda, direi, con questo francesismo. E
qual è invece l'altra storia d'amore?
L'altra storia, io la dico storia d'amore perché per me è veramente
non
la
esiste
storia.
L'amore in
non esiste l'amore, però forse tra Tom e Greg esiste. Tom e Greg sono due personaggi che non abbiamo ancora menzionato, ma che forse sono fulcro della mia, cioè appunto la mia storia d'amore preferita. E, allora, Tom è il marito di Shiv, quindi lui è proprio un uomo che è un arrampicatore sociale, un uomo d'affari arrampicatore sociale. E Greg è Cousin Greg, ormai famoso, famosissimo. Lui si è ritrovato nel pilot, nella prima stagione. Logan ha questo infarto dopo la sua festa di compleanno e Greg si è ritrovato al compleanno totalmente a caso per andare a chiedere un favore di qualche tipo di lavoro al povero Logan. E da lì, cioè, hanno detto che sia un parassita umano a Greg, e lo è, non in modo disturbante, ma perché proprio si attacca alle persone e riesce ad ascoltare e a ritrovarsi in delle situazioni pazzesche. Quindi si ritrova a lavorare a stretto contatto con Tom, E la cosa bellissima, secondo me, cioè bellissima forse no, però la cosa interessante del rapporto tra Tom e Greg è che Greg, quando sta con i Roy, ha questo rapporto di reverenza assoluta verso soprattutto Logan. Quando sta con Greg scatena il peggio di sé, che il peggio di sé è anche il meglio di sé per quanto riguarda le gag e le situazioni.
Sono i due personaggi preferiti un po' di tutti, poi sono anche quelli a cui succedono forse, a cui, come dire, che pagano le conseguenze di tutte quelle cose che fanno. Greg nello schema familiare è il nipote del fratello di Logan.
Esatto, viene sempre definito come cousin Greg, il cugino, però sì, il nipote del fratello di Logan, che fra l'altro è un personaggio molto interessante di cui non mi ricordo in quanta misura se ne parli nelle prime due stagioni, però torna nella terza.
È abbastanza, perché fa il c'è pure Q1. La riunione.
Sì, nella riunione.
Perché quando Kendall nella prima stagione fa, per riprendere il recap, Kendall nella prima stagione porta il board dell'azienda a votare se vogliono confermare Logan come CEO oppure
no,
cambiare. In quella riunione c'è anche il fratello di Logan,
esatto,
che tra l'altro è appunto questo vecchio liberale americano contro l'impero fatto dal fratello, un impero of shit, dice proprio.
Sì, esatto.
Che però alla fine vota per Logan, perché la famiglia è la famiglia. E Kendall li perde e lì è la prima grande
sconfitta. Tra l'altro
sconfitta.
È una sconfitta veramente. Lui ha perso perché è arrivato in ritardo, perché e qui si vede proprio tutto il potere di Logan, perché Kendall era riuscito a convincere la maggior parte della board a votare contro Logan, però solamente perché era in ritardo.
E non Logan resta invece.
E Logan invece era lì, lui ha intimidito tutti.
Esatto.
Cioè è proprio l'opera di intimidazione più riuscita, cioè ne ha tantissime quell'uomo, però questa è una delle più pesanti. Forse devo dire la mia preferita opera di intimidazione di Logan Roy è Boar on the Floor,
quando gli pascia nel ufficio.
Quello anche molto molto Boar on the Floor era nella seconda stagione. Quando nella seconda stagione c'è un episodio in cui fanno una reunion in questo bellissimo castello scozzese, non so se te lo ricordi, e c'è qualcuno ha dato delle informazioni, ha fatto il whistleblower per una compravendita che stavano facendo, e a un certo punto prende Greg, Tom e un altro membro della board e gli fa veramente recitare come se fossero dei maiali.
Ah sì, mi ricordo.
Quella cosa, io penso quello sia stato il momento più difficile per
da vedere. Sì, no, ce ne sono tanti. Questo me l'ero dimenticato. Però ho pensato quella volta in cui lui, facendo finta che non si capisse, è perché era ancora un po' malato oppure no, piscia nell'ufficio di Kendall, che è tipo però un cane che marca il territorio.
Sì, esatto. Proprio. E questa era una cosa anche che poi è riuscita, cioè l'hanno fatta uscire in qualche media, non so, per dire questo è pazzo, perché ovviamente c'è tutto questi accoltellamenti alle spalle attraverso pubblicità, è anche interessantissimo da vedere.
Però non è una serie, diciamo, è una serie piuttosto lenta, in cui le cose succedono
sì.
Con calma, con ritmo di una stagione. Appunto nella prima stagione c'è tutta questa cosa che poi si chiude con quel colpo di scena dell'incidente d'auto, eccetera. La seconda stagione porta tutta dritta per dritta, dillo te,
al discorso di Kendall, perché in effetti, cioè, questo è probabilmente il tocco di, non so, l'opera d'arte migliore di Jesse Armstrong, il discorso di Kendall, perché in effetti è vero, le stagioni sono lente e tanto tempo è proprio impiegato a costruire i personaggi, a costruire le relazioni, sì, anche le macchinazioni, ma proprio a capire come reagiscono loro. E nel momento finale della seconda stagione, quando questo scandalo, diciamo, di molestie sessuali, interpretato, posso dire, da Mo Lester, da questo
questo
Lester, il personaggio
che proprio viene appunto chiamato Mo Lester. Quindi, come dire, non è proprio una sorpresa che
abbia
poi effettivamente.
Era una cosa che tutti sapevano e che è proprio anche dalla prima stagione comunque che se ne parla di questo scandalo. Ci sono dei documenti che girano, dovrebbero essere cancellati, ma non sono cancellati da Greg.
E qui Tom e Greg, perché
Greg.
Tom Esatto, perché questo molester lavorava nelle crociere, dove esatto, appunto sono state molestie sessuali, e credo anche dei lavoratori stranieri immigrati buttati a mare.
Esattamente, quindi, una cosa molto greve, molto raga.
E Tom è il capo, cioè dirige quel settore lì, riceve questi documenti, diciamo, in eredità, e chiede a Greg di bruciarli, ma Greg non li brucia tutti.
Esatto, Greg veramente si dimostra, come sempre, molto bravo a sfruttare ogni occasione in cui viene messo. Non brucia tutti i documenti. Documenti che tornano alla fine della seconda stagione, quando lo scandalo viene fuori. Solito exposé del New York Times, bellissimo. Mi piace come gli exposé del New York Times diventeranno un genere televisivo, sì, allora, a parte loro. E Kendall doveva essere sacrificato, doveva essere quello che andava a fare la conferenza stampa e si prendeva la colpa di queste cose. Però non lo fa, va lì, fa finta.
Logan l'aveva chiamato il blood sacrifice, cioè doveva pagare qualcuno della famiglia. Infatti fanno tutta una riunione.
La cosa bellissima era questo conciliabolo su uno yacht a decidere chi è che deve essere sacrificato. Ovviamente Kendall, che per tutta la seconda stagione è stato un fantasma di se stesso, post omicidio,
omicidio colposo.
Sì, comunque non ha brutte intenzioni Kendall. E lui in quel momento si riprende, lo mandano a New York, dice sì mi prendo io le colpe, e invece no, fa la coltellata alle spalle di Kendall, è magnifica in quella conferenza stampa dove dice no, mio padre sapeva tutto e Greg ha i documenti.
Sì, non dice il nome di Greg, però non so, però dice, i documenti.
Dico io il nome di Greg, lo dico io.
Fa un casino, scoppia questo casino grandissimo e sembra, perché quello per me è proprio centrale, no? Perché Logan dice a Kendall, quando c'è tutta questa cosa, gli dice guarda, devi pagare te, devi prenderti la colpa te, e Kendall gli dice ok, ma tu mi avresti mai fatto, sì, io, perché quella cosa, lo esclude, e lui dice non hai il killer, you're not a killer.
Sì, esatto, è anche una cosa che gli dice, che gli aveva detto magari in un'altra occasione, ma sempre questa, sometimes it's a dick competition, it's a big dick competition, e lui non ce l'ha, non ha il killer instinct, però dimostra che ce l'ha. Infatti la cosa bellissima di quella, cioè la coronazione di quella conferenza stampa, è l'ultimo sguardo di Logan, perché la seconda stagione si chiude con Logan che guarda suo figlio che lo accoltella, che gli dà la colpa di tutto, che lo metterà in un casino enorme, e sorride.
Sì, quasi fiero.
Sì, esattamente. E questo mi fa venire questa grande domanda, ossia perché ci piace guardare queste persone terribili?
Beh, che è la domanda che si fanno anche gli scrittori. Ho letto un'intervista in cui una dice proprio, ma perché devo scrivere di queste persone ricchissime, bianche, che stanno avvelenando il mondo? E no, per me la risposta è, cioè non tifo per nessuno. Mm-hmm. Almeno dalla fine della seconda stagione non tifo. No, oddio, forse per Kendall alla fine della seconda stagione si tifa un pochino. Però è chiaro che non è in buona fede, no? Cioè lui fa tutta la cosa tipo deve pagare, una cosa di giustizia. E poi all'inizio della terza stagione, vabbè, da qui
e
se
spoiler,
non avete visto le prime due puntate, che già sono disponibili,
esattamente.
Però nella terza stagione lui assume un po' questo ruolo, no? Di io sono quello che parla del bene universale.
Nella terza stagione a me piace dire, non l'ho coniato io, l'ho sentito, però mi piace ripeterlo, dire che Kendall diventa una girl boss. Perché è veramente così, lui si prende, dopo questo grande high della fine della seconda stagione, la terza comincia subito dopo quella conferenza stampa, sono tutti in modalità crisi, però Kendall si sente Dio in quel momento, veramente da ex cocainomane, soprattutto è una cosa perfetta per lui. E comincia ad avere questo ruolo di quasi social justice warrior nei primi due episodi. Lui è convinto, cioè il fatto è che secondo me invece lui è convinto che stia facendo qualcosa di buono per la Waystar Co. Non abbiamo ancora nominato
il nome del conglomerato.
Esatto. Lui pensa di essere veramente in buona fede, di star facendo qualcosa di buono, anche se oggettivamente lo sta facendo per i propri interessi, però gioca questa carta e soprattutto la gioca anche a livello di immagine. Infatti una delle cose della prima stagione e del primo episodio della terza stagione è che lui va a casa della ex moglie, invade la casa e comincia a mettere su un team PR, tutto un team di per insomma risolvere questa crisi e in questo modo, cioè per farsi vedere come io sono un grande femminista, io voglio andare con, voglio cambiare queste politiche,
sì,
la Waystar Co.
Fuck the patriarchy.
Esatto, un momento altissimo.
C'è quella scena in cui lui, perché poi lui ha un ex moglie con cui ha dei figli che non vediamo mai. Questa per me è un omissis della serie, che è fatto proprio per dirti quanto sono freddi, cinici, anaffettivi. Ogni tanto fanno delle battute sul fatto che Kendall manco sa i nomi dei figli.
Esatto, sì, ma poi ne alludono molto ai figli in alcune, soprattutto nelle riunioni di famiglia, proprio quando non si parla di affari, quando ci sono delle feste, dei matrimoni, così, figli, e Kendall proprio bianca.
È l'unico, tra l'altro, dei fratelli ad avere dei...
Esatto, sì, è vero.
E c'è quella scena invece in cui lui sta con la sua nuova compagna, che è Naomi Pierce, che è la figlia di un altro impero mediatico che loro hanno provato a comprare, a un certo punto non ci sono riusciti, e lui gli dice a lei, ma che di... cioè lei scherzando gli dice, ah, allora dopo che lui ha fatto appunto è colpa di mio padre, è tutto lui, dovete perseguirla, allora sembra che sei, you're the best man in the world, gli dicono, e lui dice, no certo, e se lo fossi? No davvero, se lo fossi?
Se lo fossi? Cioè non ci crede neanche lui, ci crede un po', però ci crede, lui vuole esserlo.
E poi subito dopo va dall'ex moglie che gli dice, allora non ho visto la tua conferenza stampa, perché poi durante una conferenza stampa pubblica lui fa quella cosa là, dice, però sembra che hai fatto molto bene. Lui all'inizio fa il modesto, fa, sì vabbè, poi fa, però sul serio dovresti guardarla.
È un egocentrismo di Kendall Roy che proprio... cioè, ha questi alti e questi bassi enormi dal punto di vista di ego. Qui all'inizio della seconda, della terza stagione è al massimo. E lo si vede anche perché, ovviamente, adesso stiamo parlando di Kendall perché lui, diciamo, è il vincitore delle prime due stagioni, cioè, almeno alla fine delle prime due stagioni. E poi vediamo anche la controparte, perché invece Logan è in ritirata, allora si è preso Logan, si è preso Shiv Rome, si è preso il marito di Shiv Tom, e sono andati tutti a Sarajevo, dove non possono estradiarlo, e stanno cercando di anche loro di fare un minimo di tattica, perché sanno che presto verranno convocati a testimoniare in modo abbastanza ufficioso, partiranno delle indagini serie su di lui.
Sì, devono chiamare il presidente degli Stati Uniti, perché non sanno che tipo di reazione ci sarà a quello che ha detto Kendall, quindi va in un posto dove non vuole essere arrestato.
Esattamente, e lì, e quello secondo me è anche bellissimo, vedere tutte le alleanze che si formano, perché una certa Logan prende e si porta Tom e lascia Shiver e Roman tornare a New York, e loro sono totalmente in panico. In questo c'è un breve momento in cui Jerry diventa CEO e lo rimarrà per un po', chi lo sa, però io devo dire soddisfatto da questa cosa di Jerry. Quindi si creano queste micro alleanze,
sì, perché
sempre sull'orlo.
Diciamo la prima puntata è un po', serve un po' a farci vedere le conseguenze dirette, proprio inizia dal secondo dopo o da pochi minuti, sì, dopo la conferenza di Kendall. Nella seconda è dove vediamo la vera mossa di Kendall, che è quando convoca Logan, Shiv, Roman, Shiv e anche Connor, per quel che vale, a casa.
Vale sempre anche Connor, purtroppo un voto è un voto.
Esatto, a casa dell'ex moglie nella stanza dei figli, quindi super freudiana pure sta cosa, a capire se loro stanno dalla sua parte.
E ci stava riuscendo a convincerli, era lì lì per dire, aveva fatto appunto una serie di tutti questi suoi discorsi un po' megalomani, un po' e vogliamo veramente cambiare l'ambiente, non è solamente per me, ma è anche per gli altri.
Sì, ma non ci credono.
Non ci credono, però secondo me è soprattutto...
L'unico è Kendall ci crede. Kendall mi fa tristezza perché Kendall ci crede.
Esatto, per quello che è un po' patetico, cioè Kendall ci crede. E Connor non gliene frega niente, però dice, secondo me un po' Connor dice, vabbè, non me ne frega, però crediamoci. Shiv e Roman non ci credono, però erano tentati, erano molto tentati dall'idea, secondo me, in quella conciliavolo nella stanza della figlia di Kendall, di dire sì a Kendall. Però c'è stata la cosa, a me ha fatto impazzire la cosa che ha fatto cambiare tutto, è quando sono state inviate delle ciambelle, erano...
Donuts, credo che pure sì, in Italia si chiamano donuts.
Esatto, sono state inviate dei donuts nella stanza da parte di Logan, ovviamente.
Quando è venuto a sapere che stanno tutti là, sì. E loro scherzano sul fatto se possono o no essere avvelenati. Cioè, quella è una cosa pazzesca, perché pure lì scherzano... Ma fino a un certo punto.
Però solo vederle, io mi ricordo la faccia di Connor quando le ha viste. Lui che era il più, che ha detto sì sì ok, era d'accordo con Kendall. Le ha viste e ha detto ok no, me ne vado.
Cioè, sì, questa, spaventato
senza neanche pensarci. Cioè, quelle cose dell'avvelenamento sono arrivate dopo. Lui ha detto proprio no, I'm out. Io non voglio averci niente a che fare con questo pazzo furioso che è mio padre. È una cosa allucinante.
Ma quindi secondo te, perché appunto questa l'abbiamo detto, c'erano gli spoiler, fine della seconda puntata, se ne vanno. Non accettano l'offerta di Kendall di spartirsi l'impero. Perché lui dice siamo nel 32 avanti Cristo, non lo so, è morto Alessandro Magno, io prendo l'Egitto, megalomane.
È fantastico
totale. E secondo fantastico. Te perché cioè Connor secondo me effettivamente per le ciambelle, comunque perché gli ha triggerato qualcosa, ha fatto, però per te qual è la vera ragione?
Secondo me non erano, allora Roman non era convinto. Roman ha sempre appunto questo suo rapporto con Jerry adesso è CEO, quindi comunque si trova in una posizione avvantaggiosa.
C'è anche la telefonata con Jerry, lui chiama Jerry.
Esattamente, perché poi si chiamano tutti, cioè l'uno si... Tom che è rimasto con Logan chiama Shiv chiama Tom e c'è tutto uno scambio di informazioni costante. Secondo me Shiv non sarebbe mai, cioè non era convinta per nulla. Shiv
secondo me è il fatto che Kendall dice ok, ci dividiamo tutto, io resto come CEO e come dire, dice oversize, controllo, sì. Sovraordino tutto. Manca l'italiano per questa parola.
Sì, non c'è purtroppo, o per fortuna.
E lei invece dice, cioè lei era stato promesso di diventare lei CEO, oltretutto lei donna, quindi effettivamente può essere l'immagine del rinnovamento dell'azienda.
Sì, a lei secondo me veramente è una valutazione che gli fa molto più comodo rimanere dalla parte di Logan, perché sa che potrebbe essere l'unica vera... Intanto gliel'ha già stato promesso concretamente, era l'unica a cui era concretamente stato detto puoi essere tu la prossima e potrebbe essere l'immagine vera del cambiamento. E secondo me un pochino lei, cioè veramente capisce che quelle di Kendall sono tutte sparate e che è l'unica che forse da questo punto di vista su questo scandalo ci teneva un pochino. Roman semplicemente vuole far contento papino.
E poi Jerry dice pure una cosa tipo non ti mettere contro di me, sono un nemico terribile. Invece, e lui gli dice una cosa tipo non mi trattare male, non ho tempo per masturbarmi.
Ma infatti, cioè, quando, come fai a dirgli queste cose? Cioè Jerry proprio massimo del tease in questo momento, come si fa?
Lei in difficoltà. Lo sa controllare con quella cosa.
È per quello che secondo me appunto il rapporto più interessante veramente. Loro due li adoro.
E quindi si può dire che dopo le prime due puntate Kendall già inizia a perdere di nuovo.
Chi lo sa. Secondo me.
Comunque solo.
Secondo me comunque Kendall perde sempre. Questo
anche
è un
quando
assunto.
Vince.
Anche quando vince Kendall perde. Perché non sa controllare le sue vittorie, no? Alla fine è sempre uno scatafascio ogni volta che vince. E dopo le prime due puntate, secondo me sta ancora vincendo. Però boh, vedremo le prossime, perché non so, te, secondo te come, quale sarà la, lo sviluppo più, più probabile a fine stagione per Kendall?
Ma diciamo che una cosa bella di Succession è proprio che la loro capacità di immaginare, ma anche le loro, il modo in cui si informano, lo sai che loro hanno tipo dei consulenti per la ricchezza, va sempre oltre le previsioni. Cioè loro riescono poi a presentarti uno scenario che è diverso da quello che immaginavi te, ma incredibilmente realistico. E adesso è chiaro che c'è da vedere le conseguenze legali di tutto quello che è successo, perché il presidente lo ha un po' rassicurato Logan, però in realtà alla fine della prima puntata Logan decide di andare a Sarajevo perché è spaventato dal fatto che non, gli dicono guarda che comunque un'indagine ci sarà, non possiamo evitare che ci sia un'indagine, e quindi quella roba lì. E poi per quanto riguarda Kendall, capire come riuscirà a tramare con, abbiamo già visto che ha parlato con gli altri stakeholder dell'azienda, quindi sta sempre alla fine tutto per togliere Logan da quella poltrona.
Lui lo sta facendo, lui sta facendo il possibile. Devo dire che io non so quanto sarà in grado veramente, perché appunto anche quando vince perde, non lo so. Però tornando forse alla domanda di prima, è la persona per cui tifo un po' di più.
Kendall,
sì. Per me, allora, devo dire che molto merito di questa cosa è anche dell'attore Jeremy Strong, perché vabbè, sono tutti pazzeschi, è un cast stupendo, tantissimi attori che vengono da teatro, comunque anche la stessa Jerry è fantastica, lei da teatro tantissima carriera teatrale, e però Jeremy Strong è fantastico, cioè riesce veramente a rendere quella cosa di uno che odi ma è così patetico, ti fa un po' pena e quindi dici è proprio nel suo mondo, dici un po' tifi per lui.
Però quando non è quando è pieno di sé e programma le cose è talmente finto e si appropria di tutto, quando canta le canzoni rap, quando si veste giovane, quando si mette. Nella prima stagione c'è quella, io l'ho odiato da lì, quando lui è vestito tutto elegante, deve andare a parlare con un tizio di una startup digitale che lui vuole comprare e in macchina si mette delle sneaker.
Vabbè.
Sempre sneaker da $500, però delle sneaker.
Falso.
Capito?
Falsissimo.
Allora, lì l'ho odiato. No, io tifo per Roman, anche se è effettivamente il più disumano di tutti. Quei problemi che abbiamo detto sessuali sono disturbanti. Cioè il suo rapporto con Jerry è bello perché si percepisce che sotto ci può essere pure della tenerezza, però in realtà non, cioè forse siamo ingenui noi che pensiamo che possa prendere una forma umana quella roba.
No, assolutamente no.
Disgustosa.
Per me è bello perché è divertente da vedere.
Sì, quello sicuramente.
Cioè, è divertente. Io
è una serie molto divertente.
Sì, cioè, ma in effetti anche molto di cioè è una comedy nel senso per me alla fine, perché ci sono degli episodi che sono molto tesi e molto difficili da vedere, però fanno ridere in momenti in cui non, forse non sarebbe molto opportuno ridere, e quindi ti fai anche delle domande su te stessa. Ah, perché sto ridendo? Lo specchio proprio dei nostri anni.
Eh sì, lo specchio, purtroppo, appunto, come abbiamo detto, loro hanno iniziato scherzando su cioè prendendo la parte comica del mondo americano trampiano, però poi è diventato il mondo più rilevante, più influente. E Tom e Greg invece in questi primi due episodi?
Tom e Greg nei primi due episodi, secondo me, Tom e Greg rimangono un po' sideline, cioè nel senso rimangono veramente a fare i servi dei fratelli di Logan, però allo stesso tempo è per me una delle grandi, non dico soddisfazioni, perché è un arco interessante da vedere quello di Tom in questi fine seconda stagione e inizio terza. Lui stava veramente avendo un breakdown assoluto, cioè perché si è ritrovato capo delle crociere, capo di uno scandalo a cui non era presente.
Ha capito che Shiv non è che non lo ama, proprio non gliene frega un cazzo di lui.
Shiv non è capace, probabilmente
ad amare,
esatto. Purtroppo anche lei girl boss di fatto non ce la fa ad amarlo. E quindi lui si trova veramente a pensare 24 ore su 24 in che prigione finirà.
Perché lui è quello che dovrebbe pagare, no? Cioè questo
lui si è proprio sacrificale e fa una tenerezza vederlo. E anche lì l'attore Matthew McFadden fantastico. Bravissimo. Lui fantastico in questo momento.
A me piace molto come Greg, che è stato poi il motore di questa cosa qui, no? Perché se lui non avesse dato i documenti a Kendall non sarebbe mai successa la cosa. In questi primi due episodi viene presentato come comunque troppo piccolo per quello che succede. C'è quella scena in cui gli va un avvocato dell'azienda a fargli firmare delle carte a casa e lui va a chiedere a una sua amica che studia, che ha dato tipo un esame di giurisprudenza, senti che devo fare, devo firmare. E poi va dal nonno, cioè che è il fratello di Logan, che gli dà un avvocato stranissimo, socialista.
Un avvocato che vuole dare vuole fare giustizia sociale all'interno della Waystar.
Sì, stranissimo.
È una cosa assurda.
E quindi pure lui si ritrova comunque schiacciato, senza però un'identità. Perché
lui, perché in effetti è sempre, cioè lui è completamente nel mezzo di questi due mondi, non c'è nessuna via d'uscita. Anche lui, come Tom, marries rich, si sposa una ricca, sennò rimarrà sempre veramente nel mezzo, perché non può avere l'affluenza ma ormai c'è dentro, ormai c'è troppo dentro.
Come noi.
Sì, ci siamo decisamente troppo dentro. Ormai qua è un problema. Io direi che abbiamo passato anche troppo tempo della mia giornata a parlare di Succession. Nel senso, la mia dose di...
Oltre a quanto lo vedi, devi anche...
di ossessione di Succession è stata abbastanza soddisfatta anche per oggi. Quindi vi ringrazio Daniele.
Grazie a te. Io adesso vado a parlarne con altre persone.
Con altre
continuare
persone.
A parlarne.
Io mi sa che prendo una pausa e poi riprendo. Magari mi riguardo qualche episodio e riprendo a parlarne e ossessionarmi. E grazie per essere stati e ad aver ascoltato FOMO. E torneremo prossimamente, non si sa di preciso quando, per un'altra ossessione cinematografica o televisiva. Ciao.